Riguardo a ciò che abbiamo detto sulla comunità ideale e reale della comunicazione, e cioè che essa è indispensabile per l'etica del discorso, occorre precisare che apre e debitore sia di Wittgenstein sia di Peirce, i cui contributi egli riconosce come fondamentali, ma opera anche il superamento, nel senso che va oltre questi contributi per apportare vero, delle precisazioni, e in ciò consiste l'originalità della posizione di Apel, nella misura in cui mostra anche l'efficacia di quei contributi, ma anche i limiti. Abbiamo anche avuto modo di dire che è compito della comunità ideale o illimitata della comunicazione esibire le regole, già da sempre presupposte, perché è vero, funzioni e si attui la comunità reale della comunicazione. E perciò sono necessarie queste pretese di validità, che possono anche essere disposte secondo un diverso ordine di successioni. Noi abbiamo dato una certa gerarchia, ponendo al primo posto la sincerità o la veracità. Naturalmente, qual è lo scopo di tutto ciò? Per venire a quella validità di senso intersoggettiva che è il punto a cui tende lo scopo a cui tende ogni etica del discorso. E questo è in effetti, non dobbiamo dimenticarlo, no? Quanto esige un'etica del discorso. Queste regole, come abbiamo detto, sono iscritte nello stesso atto di chi comunica, no? O di chi parla, in modo rigoroso. E sono metaregole di tutte le regole, come Wittgenstein, come già aveva notato Apel, rispetto a Wittgenstein, è che non bastano le regole rispettive ai giochi linguistici, bisogna invece arrivare alla metaregola di tutte le regole, no? Rispetto ai singoli giochi. E quindi fungono da metaregole di tutte le regole. E quindi, e perciò, queste metaregole di tutte le regole implicano una serie di presupposti e di postulati trascendentali, come abbiamo visto, che funzionano, come già da sempre. Appunto, presupposti di qualsiasi argomentazione. E quali sono? Adesso è il momento di elencarli, almeno quelli che finora abbiamo analizzati, e che emergono, come abbiamo detto, non ci stanchiamo di ripeterlo, scusate, ma ovviamente, come avete già intuito, questa teoria di Apple non è poi così semplice. Ecco, quali sono queste, cioè, che cos'è ciò che è già da sempre presupposto? Beh, ad esempio, l'esistenza di un gioco linguistico pubblico, perché questa comunicazione di cui parla Apel, cioè l'etica del discorso, ha luogo nell'etica pubblica, nei discorsi pubblici. Quindi noi abbiamo già accennato alla differenza tra l'etica pubblica e l'etica privata, e anche qui ai discorsi pubblici e ai discorsi privati. Abbiamo già parlato della comunicazione pubblica, che è diversa dalla comunicazione privata. L'etica del discorso, come abbiamo detto, si situa proprio nell'ambito della comunicazione pubblica. Questo è fondamentale. Quindi ciò che è già da sempre presupposto qui e che emerge alla riflessione trascendentale è un gioco linguistico pubblico, che è molto diverso dal gioco linguistico che si svolge in privato, nella comunicazione privata o anche nella comunicazione della vita quotidiana. quindi che cosa è? E quindi è nell'etica della comunicazione pubblica, che si addice e che è pertinente all'etica della comunicazione di cui parla Aper, cioè all'argomentazione, quando parliamo di gioco linguistico pubblico, che cosa anche in fondo implichiamo? È l'esistenza di altri soggetti che argomentano, quindi contro ogni solipsismo e monologismo, e anche di un mondo reale conoscibile, perché come potremmo altrimenti argomentare? E questo è molto importante, quindi quando parliamo di gioco linguistico pubblico, di comunicazione pubblica, parliamo di altri soggetti che argomentano, quindi contro ogni solipsismo, ma anche di un mondo reale e conoscibile. Altrimenti come potremmo mai argomentare? Questo aprirebbe una lunga questione, no? Circa la conoscibilità del mondo reale. Qui stiamo parlando non di una questione metafisica, no? Abbiamo detto che l'etica del discorso, sia di Apri che di Habermas, come tutte le etiche della comunicazione, è post-metafisica. Dunque non si pone il problema quale sia la realtà, che cosa esista davvero, quale sia la verità reale, eccetera, eccetera. No? Ne abbiamo già accennato a questo punto. Questo è uno dei primi dei presupposti. Già da sempre, a priori, presenti in ogni e che emergono dalla riflessione trascendentale. Un altro presupposto è, appunto, che è la possibilità di pervenire, di giungere ad un accordo sul senso e la validità degli enunciati e degli argomenti in una comunità illimitata della comunicazione. E questo è molto importante. Quindi la possibilità, e questo è già da sempre il presupposto, altrimenti che cosa argomenteremo? Per quale motivo? Sarebbe allora inutile l'argomentazione, la comunicazione, l'etica del discorso. Perché? Perché cioè, senza presupporre, appunto, già da sempre, quindi a priori, la possibilità di pervenire ad un accordo, quindi ad una condivisione sulla validità di quegli enunciati nell'ambito di una comunità illimitata della comunicazione. Che è naturalmente che è il presupposto, già da sempre, è aperta a tutti, illimitata a tutti i parlanti. E quindi questa possibilità di pervenire ad un accordo sul senso e la possibilità delle argomentazioni, degli annunciati, dei discorsi che facciamo, è aperta a tutti, perciò illimitata. Che cosa implica a sua volta? Che cosa presuppone? Che sia il più possibile priva, esente da condizionamenti. Perché quanto più esistono condizionamenti per questo scopo, per questa comunità illimitata, è chiaro che è sempre più arduo per venire ad accordi sulla validità degli enunciati. E che tipo di condizionamento? Beh, lo vedremo poi molto bene in Dussel, condizionamenti anzitutto materiali ed ideologici. La povertà, la miseria, il sottosviluppo, la povertà anche non solo economica, ma anche la povertà culturale, non è vero, condizionano in modo determinante questa possibilità di cui stiamo parlando. Questo lo vedremo. È uno dei rilievi fondamentali che Dussel fa. Ecco di qui la sua idea dell'etica della liberazione. Perché questi condizionamenti che sono, come dire, presenti e non possiamo chiudere gli occhi alla realtà storico-sociale, inficiano, condizionano, limitano questa possibilità di pervenire ad accordi e quindi accordi validi nell'ambito di questa comunità della comunicazione, sia di quella reale, ma soprattutto rispetto alla comunità illimitata, no? Perché quella reale non può funzionare senza la comunità illimitata, che è la premessa a priori, no? è la condizione di possibilità per quella reale. Quindi i condizionamenti materiali, sotto sviluppo economico, culturale, e mica solo quello materiale, che è ovviamente il primo, no? La miseria, l'indigenza, e poi anche la povertà culturale, e poi anche quelli ideologici. Anche quelli ideologici. Qui c'è il retaggio delle INAPE della scuola di Francoforte, come in Habermas, no? E ancora di più lo vedremo in Dussel, questo. Le ideologie sono un potente condizionamento, accanto a quelle, accanto alla questione vero, dei condizionamenti materiali, che limitano, che inficiano la possibilità di pervenire a quegli accordi intersoggettivamente validi. Non è vero. Perché chi è povero, in tutti i sensi, in senso globale, non restringiamo questa categoria solo al senso economico, materiale, anche se quella è fondamentale, e anche chi come dire, è soggetto di ideologie, chi è dominato dalle ideologie, molto difficilmente, con molta fatica, è quasi impossibile in ultima analisi che possa pervenire. Questo livello della comunicazione è di cui stiamo parlando. Questo secondo presupposto di cui qui stiamo dicendo si lega poi al terzo, ma primo, secondo, terzo qui, sì, come dire, anche c'è un ordine gerarchico, si capisce, no? Naturalmente per Dussel è importante il secondo, era al primo posto, come vedremo. Infatti quando parleremo del cinico, in realtà è proprio questo il problema, no? L'incipit dell'etica della liberazione è proprio la situazione di sottosviluppo e quella ideologica, che è la condizione da cui bisogna uscire, da cui bisogna liberarsi, ecco l'etica della liberazione, per poi fare anche discorsi validi. E quindi qui, come vedremo, no, emerge, no, non tanto lo scettico, ma il cinico, il quale non entra nella comunicazione. Perché dal punto di partenza qual è esattamente questi, sono esattamente questi condizionamenti ideologici e materiali, che sono, come dire, davanti a noi, no? E non possiamo chiudere gli occhi alla realtà storico-sociale. Questo è uno scoglio insormontabile, e che bisogna, come dire, cercare di superare. E di qui il processo di liberazione, a cui si oppone il cinico, no? A tal punto che non entra, come vedremo, nella per poi accedere anche al secondo livello, come dire, all'etica del discorso. E questo, come dire, per Dussel è al primo posto. Ah, per lo riconosce questo, ma dopo vede al secondo posto qui. Perché naturalmente questi condizionamenti materiali e ideologici sono importantissimi. Ma nella posizione di Apel viene prima la confutazione dello scetticismo. Quindi l'etica del discorso. Poi c'è anche spazio per quello che Dussel chiama l'etica della liberazione, e come qui stiamo vedendo anche per questi condizionamenti materiali e ideologici che frenano, ostacolano, addirittura vero, mettono in discussione quella pretesa che emerge alla riflessione trascendentale di pervenire, quella possibilità di pervenire ad accordi sull'assenza e la validità degli enunciati. In modo che siano intersoggettivamente valide, e quindi presuppone questo la comunità reale in relazione con quella ideale che c'è da sempre a priori, no? Questo discorso naturalmente lo faremo in modo molto approfondito, questo dei condizionamenti materiali e ideologici, quando parleremo di Dussel, quando vedremo che egli antepone all'etico del discorso l'etica della liberazione, e mentre in Apel si segue la via inversa, come abbiamo avuto dire. E poi, connesso a questo, naturalmente, a questo secondo presupposto che emerge alla riflessione trascendentale, è la pariteticità, l'uguaglianza dei soggetti argomentanti. E questo è il punto. Che hanno perciò uguali diritti e uguali doveri nella comunicazione. E non solo nella comunicazione, ma anche nella comunità reale, e soprattutto nella comunità reale di comunicazione. Devono essere alla pari. nell'argomentazione, non ci può essere asimmetria, cioè disuguaglianza, preminenza di un interlocutore sull'altro. Questa situazione di uguaglianza dell'interlocutore, di parità, di pariteticità. Questo si connette al secondo presupposto, e questo è un altro condizionamento, perché è tutto evidente, come rileva Dussel, ma in effetti lo riconosce anche Haber questo, e già per la comunità della comunicazione, già per l'etica del discorso. Non si può non riconoscere appunto che la situazione è proprio questa, che nell'argomentazione, nel dialogo, si è sempre in una situazione asimmetrica. Questo ce lo indica la realtà storico-sociale. C'è sempre situazione di disuguaglianza, di preminenza. E questo inficia, in modo decisivo, la comunicazione, il discorso. Perché se uno predomina sull'altro, prevale il predominio, la superiorità, il potere, e questo naturalmente inficia il valore dell'argomentazione, che allora ha più valore per queste per i ruoli di predominio, eccetera, che non per l'argomentazione in quanto tale, e che emerge dal confronto con gli altri, onde cercare accordi condivisi in maniera intersoggettivamente valida. Questa pariteticità è ben lungi dall'essere conseguita, non è vero. E questo, come dire, è quasi un prolungamento, no? È connesso all'altro presupposto dei condizionamenti materiali ed ideologici. La situazione di parità, che ahimè non si realizza quasi mai nella comunità reale della comunicazione. E questo è un compito. Quindi i soggetti argomentati, è un compito che bisogna perseguire, che sia Haber e Dussel concordano in ciò, perché devono essere in situazioni paritetici, perché devono avere uguali diritti e uguali doveri. E quindi devono avere, nel linguaggio di Haber, uguali diritti alla discussione, ma non si hanno uguali diritti se si è in posizione diseguale, che predomina sempre il diritto del più forte, la prevaricazione del più forte in tutti i sensi, non è vero, materiali, di ruolo, eccetera, eccetera, ma anche di sapere, chi sa di più e chi sa di meno, questo è il più subdolo, il più raffinato, infatti oggi diciamo, no? Nella società della conoscenza chi è che vince, chi sa di più. E questo è il punto, no? Naturalmente questo è un compito, è un invito a sapere, a conoscere sempre di più nella società della conoscenza, ma questo vuol dire anche, tutto ciò vuol dire un'emancipazione, un superamento delle disuguaglianze, delle disparità, delle divide. Vedete, e qui naturalmente fa dire ad Haber, ma anche a Dussel, la valenza democratica, emancipatoria ed emancipatrice dell'etica del discorso. Perché qual è l'ideale? A che tutti siano uguali nella comunicazione, quindi uguali diritti e doveri, o come scrive Haber, nella comunità dell'argomentazione si presuppone il riconoscimento reciproco di tutti i membri come partners di uguali diritti alla discussione, detti altrimenti tutti gli esseri capaci di comunicazione debbono essere riconosciuti come persone. Questo è ancora un ulteriore chiarificazione del problema, di questa pariteticità, di contro all'evidente asimmetria che è davanti a noi, che è un dato di fatto, no? Un dato storico-sociale, rispetto al quale non possiamo, come dire, chiudere gli occhi. E quindi tutto lo sforzo di vincere, di superare questa situazione di asimmetria. Tutti altrimenti, detto altrimenti, continuo a leggere questo testo di Apple, queste poche righe, tutti gli esseri capaci di comunicazione linguistica debbono essere riconosciuti come persone. Poiché essi sono, in tutte le loro azioni e manifestazioni, partners virtuali della discussione. E quindi quando si è riconosciuto persone? Quando si è in situazione di parità, che tutti sono ugualmente persone. Ma voi capite, nel mondo ci sono molte differenze, molte disparità. A molti viene negato questa caratteristica di persone. Per povertà, per miseria, per analfabetismo, per sottocultura, per sottosviluppo. In definitiva, altrettante forme poi di predominio, altrettante forme di prevaricazione, non è vero, perché come già diceva Rousseau, gli uomini nascono in un certo modo, quindi non si pronunciava se uguali o non, ma comunque poi la società li rende in un certo tipo, dove naturalmente si creano le differenze, no? La prima delle quali è la proprietà. Va bene, ma non capite? E qui naturalmente Dussel, come vedremo, mostra tutte le sue importanti argomentazioni su questo tema, perché le situazioni di asimmetria sono tipiche, quelle tra il primo mondo e il terzo mondo, tra il nord e il sud del mondo, e anche naturalmente a livello interculturale, no? E soprattutto all'epoca poi della globalizzazione, no? Dove ci sono tanti, una massa enorme di esclusi dalla comunicazione, perché proprio perché essa è asimmetrica, mentre invece la regola qual è? Qui già da sempre presupposta, la pariteticità, che è bella. Ma questo noi la sappiamo, questa regola, da dove la ricaviamo? Dalla comunità ideale della comunicazione, da quella illimitata. Se non avessimo questa regola, come potremmo dire che realmente non è ancora del tutto realizzata, che è ben lungi dall'essere attuata e che gli sforzi umani, sociali, economici, politici, culturali devono tendere a questo fine? Ma non ce lo dà la realtà fattuale questo. Come potremmo dire questo se non avendo la regola della comunità illimitata della comunicazione? Noi potremmo dire che questa storica e sociale è sempre, almeno finora, sempre asimmetrica, perché ci riferiamo alla regola, che deve essere invece simmetrica, paritetica. E da questo punto di vista, vero, come abbiamo detto, è la portata che non ci aspetteremmo, invece no, naturalmente è ovvio che è così, è la portata democratica dell'etica del discorso, perché tende a superare queste asimmetrie, che sono globali, non sono solo quelle economiche, sebbene quelle economiche siano il punto di partenza ineludibile, no? Non è vero. Chi ha fame, chi non arriva a fine mese, chi è in miseria, e come si può pretendere di discutere dello scettico, del principio di non contraddizione, capite? No? Naturalmente, quando avrà superato la fame, ma no, e non solo la fame, ma altre disuguaglianze, che non sono solo economiche, deve arrivare a discutere dello scettico, eccetera. Perché nella società della conoscenza è quanto mai importante la logica formale, il principio di non contraddizione, la logica simbolica, capite, no? Ma questo, per chi ha fame, non viene al primo posto, ma non può essere neanche disatteso, dopo aver però colmato tutti i bisogni, i condizionamenti, e questa è la valenza democratica, quindi permette alla democrazia, no, di progredire, di essere sempre più costituite da soggetti uguali. Naturalmente quindi i discorsi sarebbero lunghi, perché allora, ma questa non è un'utopia, stiamo parlando della comunità illimitata che abbiamo detto, o ideale, che non è mica utopico e ideologico, perché qui ci sono tante utopie o ideologie che pensano di risolvere in un certo modo queste disuguaglianze, e nella storia abbiamo visto come funzionano, o anche come non funzionano, però rimane il fatto ineludibile della pariteticità nella comunicazione. E questo sia Apple che Dussel, e anche Abel, ma sono concordi. Le vie sono diverse, Quindi va dell'inizio, dell'incipit dell'etica del discorso, dell'etica della liberazione. Ma tant'è. Questo va perseguito, questa pariteticità. E quindi è questa valenza democratica, no? Emancipatrice, perciò. Perché implica veramente qui uno sviluppo, è un progresso civile, dove grandi masse, finora escluse, parleremo dell'esclusione, sono poi messe nelle condizioni di poter partecipare attivamente. Una volta francatesi, o nel linguaggio liberatesi, dalla fame, dal sottosviluppo e anche dalla miseria e dal sottosviluppo culturale, non è vero, eccetera, che non è, perché è vero, il sottosviluppo, la miseria non è solo quella economica e materiale, innanzitutto quella, come sosteneva già Marx, no? La struttura, ma è molteplice. E vedremo d'uso da un'idea globale di questo problema. Che certo inizia con l'economia e non può prescinderne, ma non è solo quello, non si limita solo a questo. E anche sullo sviluppo, il sessismo, la questione del genere, e anche questo è condizionamento, o no? È certo. Vivere alla periferia del mondo o al centro del mondo, vivere al nord, vivere al sud, vivere. Non è vero. Poi soprattutto questo. E poi soprattutto la valenza etica, è qui proprio etica, toccando con mano, perché l'etica cosa dice? Che tutti gli uomini sono persone. E sono uguali. E questo è ben lungi dall'essere realizzato nella comunicazione reale. No? E quindi la portata democratica ed etica, e non casualmente, hanno elaborato un'etica della comunicazione. Su questo problema della valenza democratica ed etica della comunicazione, emancipatoria e emancipatrice, perciò, si è concentrato, vero, nella seconda parte del suo discorso, della sua riflessione, soprattutto a partire dall'etica della responsabilità, della quale abbiamo detto non parliamo, però è molto importante. Ed è questo, per altro verso, è tutto, come dire, è tutto il programma di Lusse, no? Tutta l'etica della liberazione parte da questa questione. L'incipit, il punto di partenza contro il cinico, come vedremo, è proprio questo, no? Come vincere, come attenuare sempre più fino ad arrivare alla pariteticità, alle condizioni di sottosviluppo che sono, abbiamo detto, molteplici. E quindi come superare i condizionamenti ideologici, i condizionamenti materiali. Perché la comunicazione sia sempre, e quindi attuare il processo di liberazione, perché la comunicazione sia sempre più democratica e che sia veramente, no, una delle caratteristiche delle società democratiche, che anche perciò ha una funzione emancipatrice, di liberare gli uomini da tutte le forme di schiavitù e di sottosviluppo. E quindi liberale dalla miseria, dalla fame, dal sottosviluppo culturale e di tutti i condizionamenti per venire a dialogare, ad argomentare, a discutere e arrivare ad accordi intersoggettivamente validi da una situazione di parità, dove che cosa è, che cosa ha valore, che cosa è, gli argomenti che si mettono in comune. E non è più valido un argomento perché è proposto dal più forte o dal più preparato. Certo che ci sono persone più preparate o meno, ma questo dipende anche dalle possibilità che la gente ha avuto di studiare, per esempio. Non è vero, di emanciparsi intellettualmente, perché non ha avuto le condizioni economiche per poterlo fare, no? Sappiamo, non è vero. Quindi questo gap della discriminatorio, nel far sì che allora sia che tutti possano partire uguali, e ben lungi dall'essere pervenuto a una situazione, a una soluzione soddisfacente. Perché, come sappiamo, l'uguaglianza si può fare in due modi, no? O al punto di partenza o al punto d'arrivo. Il punto d'arrivo è molto complesso, ma il punto di partenza è che tutti partono uguali in una gara. Certo, se uno si piglia un vantaggio, è chiaro che è un vantaggio, Quindi questo, nel corso della gara, a volte è decisivo. dobbiamo mettere tutti dei partiti uguali. Ma come possiamo? Se ci sono gente che viene sotto sviluppo, come possiamo fare? Farli partire uguali al punto di partenza, eliminando questo gap, vincendo. Questo è come della società, della politica, delle istituzioni, dell'economia, non è vero, della cultura. Questo è un compito, ecco perché è democratico. Questo è il fine a cui devono tendere le democrazie. E anche però è un compito etico, perché questo significa mettere tutti nelle condizioni di parità, e quindi per partire uguali, dopo aver vinto questo gap, che è ben lungi dall'essere superato, vuol dire questo allora, emancipare le persone. Perché è chiaro che nelle situazioni di sottosviluppo, eccetera, come dire, non tutti sono persone in senso stretto. Certo, è evidente, no? Chi non arriva, chi muore di fame, capite, no? E quanti muore di fame, lo sapete, no? Adesso non affrontiamo questo tema. Dunque, è anche etico, no? Perché l'etica quando può esserci? È solo quando siamo tutti uguali. Altrimenti, se c'è prevaricazione, disuguaglianza, predominio, dominio, e quindi sottomissione, assoggettamento, è chiaro che quindi va della dignità delle persone. Ed è tutto evidente, no? Quindi, questo grande compito è importante, no? Emancipatorio, democratico e in definitiva etico, e qui è l'etica della comunicazione, che e poi apre e svilupperà in modo decisivo l'etica della responsabilità, in questo secondo opera fondamentale dopo la trasformazione della filosofia. Vi sono anche molti altri scritti, ma per l'economia di questo corso ci basti citare questi due. Non parleremo, come ho detto, l'etica della responsabilità ed è il compito primario a cui attende Dussel. Quest'etica della liberazione, liberarsi anzitutto, emanciparsi dal sottosviluppo, di cui abbiamo detto. Il compito, come dire, è illimitato. Se noi percorriamo tutta la storia delle società, tutta la storia umana, in fondo che cos'è? È un continuo progresso tra in punto interrogativo, insomma una continua tensione ad eliminare sempre più, a vincere queste disuguaglianze, questo sottosviluppo, questa emarginazione, queste povertà di tutti i tipi. Perché la gente sia più uguale, quindi sia più libera. È chiaro che è più libera quando è più uguale. È chiaro che in definitiva che sia persona. Anzi, la Maria Zambrano, che è un'autore a me molto cara, cosa dice? Che la democrazia possiamo proprio definirla così, che sembra un po' diversa da tutte quelle definizioni che finora conosciamo di democrazia. Quando le persone sono tutte uguali, e per essere tutti uguali bisogna essere persone. Quindi non tanto il fatto che siamo tutti uguali, ma quanto che siamo tutti uguali solo perché tutti siamo persone. Quindi c'è un'identità tra uguaglianza e persone nelle democrazie. Noi sempre abbiamo definito la democrazia nel senso dell'uguaglianza, giustamente, ma c'è chi aggiunge, anche qui Appel lo dice, no? Che l'uguaglianza è perché tutti siamo persone. Bene, arrivederci.